Voglio iniziare subito leggendo il Vangelo di Giovanni, capitolo 6. Leggiamo dal verso 41 fino al 44. I giudei dunque mormoravano di lui perché aveva detto: "Io sono il pane che è disceso dal cielo." E dicevano: "Ma non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre o la madre? Come può egli dire: io sono disceso dal cielo?" Allora Gesù rispose e disse loro: "Non mormorate fra di voi. Nessuno può venire a me se il padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno." Il verso 44 ci fa vedere una cosa, che il Signore è venuto perché dopo la morte possiamo risuscitare. Tutti gli uomini nascono morti, morti nello spirito, separati da Dio. Ma Dio non vuole che rimangano morti, vuole che ritornino in vita. E lo scopo della venuta di Gesù, e per questo lui si definisce il pane che è disceso dal cielo, perché i morti non mangiano e sono i vivi che mangiano. Avete mai visto un morto mangiare? Ma i vivi mangiano il pane che è disceso dal cielo. E quelle persone che si mormoravano, si lamentavano, è perché il Padre non le attirava. E Gesù ha voluto mettere in evidenza un aspetto importante: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Quindi, in qualche modo, è il Padre che lo attira verso il figlio, le persone, ma non tutti sono attirati. Però Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma non può attirare tutti, perché ci sono quelli che non vogliono essere salvati. Ma non che non lo vogliono, ma perché pensano che già sono a posto, pensano che già sono perfetti, che non fanno male a nessuno, ma sono ingannati. Sono ingannati perché la Bibbia lo dice chiaramente che tutti gli uomini sono perduti, tutti sono peccatori, non c'è nessun giusto, neppure uno, e tutti sono privi della gloria di Dio. Tutti, quindi tutti quelli che nascono nel peccato, nascono ingiusti. Allora il Signore vuole attirare tutti quanti, questo è il fatto, che Dio vuole attirare tutti, ma non lo può fare perché ci sono alcuni che non vogliono essere attirati, e sono quelli che mormoravano. Allora c'erano quelli che mormoravano, allora. Oggi non si mormora nessuno. Chi mormora? Perché mormora? Sicuramente non è colpa tutta loro, ma è perché qualcuno fa un lavoro, qualcuno nel buio, qualcuno nelle tenebre, influenza, qualcuno nelle tenebre incoraggia le persone a non credere in Dio, anzi a far credere che Dio non esiste. Mi è capitato questa settimana di vedere, perché è stato pubblicizzato e quindi sono stato informato in tempo, anche il fratello Felice ha mandato diciamo un avviso, perché lui è venuto a saperlo, che in una trasmissione televisiva di Canale 5 Forum ci sarebbe stata una nostra sorella a testimoniare di Cristo. dell'opera che Gesù ha fatto. Nausicaa della Valle, che è una sorella di una nostra chiesa, la Parola della Grazia di Roma, che è una giornalista, era giornalista di Mediaset. Non mi ricordo quando lei faceva questi servizi giornalistici. Lei era dichiaratamente omosessuale e quindi addirittura aveva in progetto di andare in Spagna e sposarsi con un'altra donna, ma il Signore l'ha incontrata e lei ha ricevuto Gesù con tutto il suo cuore e lì si sono aperti gli occhi e ha capito chi era, che lei non era un omosessuale, lei era una donna ferita. E nella ferita lei aveva maturato l'idea che non era la sua idea, ma è un'idea venduta e che lei ha acquistato. Ha scritto un libro e testimonia della potenza di Dio, di come Dio cambia e che non c'è chi nasce omosessuale, chi nasce eterosessuale. Nascono tutti maschio e femmina, punto. E quando lei dichiara che è stato Dio, nessuno applaude. Ma quando parla un gay, tutti applaudono. E ho visto questo spettacolo e sono diventato geloso, molto geloso. Mi sono rattristato nel cuore, ho detto, ma guarda la verità come viene rifiutata. E questo è quello che mi ha fatto comprendere una cosa che mi ha fatto in qualche modo soffrire. Dico, ma può essere che il diavolaccio deve tenere sempre le menti delle persone accecate? O noi possiamo fare qualche cosa? Possiamo fare qualche cosa perché si aprono gli occhi dei ciechi? Ma Gesù non è venuto per aprire gli occhi dei ciechi? Non è venuto per liberare gli oppressi? Non è venuto per aprire le carceri ai prigionieri? Per evangelizzare i poveri? Non è venuto per questo. E io credo che c'è uno scopo per cui noi esistiamo e perché dobbiamo far vedere la luce. Dobbiamo far vedere la verità e le persone devono poter credere in Dio. C'è stato un ragazzo che ha detto: io non sono d'accordo con quello che dice, rispetto quella sua idea, eccetera, eccetera, però io non sono d'accordo perché prima dovrebbe dimostrare scientificamente che Dio esiste. Applausi, applausi di tutti. Dico. Lui dovrebbe dimostrare scientificamente che Dio non esiste. Perché la creazione ci fa vedere che Dio esiste. Me lo deve dimostrare scientificamente che la farfalla si è fatta così da sola, così bella, piena di colori, che gli uccellini che cinguettano e fanno il concerto la mattina, lo dovrebbe dimostrare. Che questi da soli si sono organizzati a fare un concerto a Dio. Non so se vi è capitato di sentire gli uccellini che cantano la mattina, che è un concerto meraviglioso. E questo o il profumo dei fiori, questo profumo che attira e le api. Che vanno a prendere il nettare e poi lo vanno a depositare e che tutti i fiori fruttificano e diventano frutti perché ci sono le api. Tutta un'organizzazione perfetta di tutto perché tutti gli alberi producono frutto e l'uomo può mangiare del frutto. Me lo devono spiegare che è tutto frutto del caso. Anche noi stessi come siamo fatti, con due occhi e due orecchie, dal caso così, boom, e ti sei fatto da solo. E il diavolo ha accecato le menti. E la religione, quella che potrebbe parlare, sta zitta. Anzi, se qualcuno parla di Gesù e dice delle cose, io mi sono ribattezzato, ha detto, perché quel battesimo non l'ho scelto io. E il battesimo, e mi sono battezzata immersa nell'acqua, ha testimoniato questa cosa, e tutti hanno detto, ah, Papa Francesco, cosa, Papa Francesco lo sa, lei ha detto. Cosa significa il vero battesimo? Battizzo vuol dire immersione totale nell'acqua. Se le persone non si avvicinano a Dio, potrebbe sembrare che la colpa non è loro, è di Dio perché non li attira. Qualcuno potrebbe dire, ecco, vedi, se io non mi avvicino, è perché Dio non mi attira, perché evidentemente gli fa comodo che io non mi avvicino. Ma non è vero niente. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. In 1 Timoteo capitolo 2 verso 4 c'è scritto: il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Però c'è una selezione che il Padre fa. Una selezione. In questo momento queste persone non stanno cercando. Non stanno cercando Dio, queste persone non gli interessa Dio e non gli posso dire niente. Ma chi è che è pronto per cercare Dio? Allora Dio fa diventare calamita, mette una calamita, il polo nord e il polo sud, sulla persona che è Gesù e sulla persona che lo sta cercando. Allora due poli di senso opposto si attraggono, quindi si avvicinano a Gesù. Se il Padre non li attira, cioè crea un campo magnetico, il Padre crea un campo magnetico e tu ti avvicini a Gesù e lì trovi la vita. Gesù era pronto per ricevere le persone che il Padre spingeva verso di Lui. Amen? Oggi Gesù è in cielo. Sulla terra c'è il suo corpo, che siamo noi, la Chiesa. Lui è il capo, ma noi siamo il suo corpo. Il Padre vuole fare la stessa cosa. Vuole spingere le persone verso Gesù, verso il corpo di Cristo. E li vuole attirare verso Gesù ancora, se noi siamo disponibili a farlo. Amen? Però, come sei disponibile? Se hai tempo. Se hai tempo per dedicarlo a Dio. Se hai tempo per pregare. Se hai tempo per conoscere l'amore di Dio. Se hai tempo per servirlo. Che molti credono in Dio ma non hanno tempo per servirlo, non hanno tempo per pregare, non hanno tempo per edificare il loro spirito, non hanno tempo per imparare, per conoscere la grazia di Dio, l'amore di Dio, e non si preparano e quindi non sono pronti perché ci sono tante altre cose più importanti da fare. Ma ditemi una cosa, che cosa c'è più importante di quello di prepararsi per il cielo? Cosa c'è di più importante di prepararsi per il cielo? Perché qui sulla terra ci stiamo qualche giorno, nel cielo ci staremo per l'eternità. E poi questa cosa però non riusciamo a... Intanto io sono ancora giovane, quindi ci sono tanti anni ancora che sono davanti a me. Poi magari più avanti ne parliamo. Più avanti quando? Quando poi... non hai più le forze, quando poi ti annoi, quando poi ti stanchi facilmente, quando poi non hai nemmeno la vista per leggere, non hai la capacità di fare delle considerazioni, offri gli anni migliori al Signore. Non lo dico ai giovani, ma gli anni migliori sono quelli che abbiamo adesso, che possiamo vivere già subito con Dio. Amen? Quindi la selezione è verso una categoria di persone che sono, e lo dico sempre e lo ridico, gli affamati, gli assetati di giustizia. perché saranno saziati, il Signore Gesù ha detto. Ma sono questi affamati, ci sono gli affamati, ci sono persone che stanno vagando, vanno attorno, non sanno dove andare, non sanno, sono confusi, perché ma in fondo al cuore vorrebbero conoscere Dio per quello che Dio è, cioè perché lo sanno che la religione non è tanto credibile, ma in realtà cercano. Ora, quello che voglio mettere tra parentesi, che non trovino una chiesa evangelica, ma trovino Cristo. Perché non basta entrare in una chiesa evangelica, non basta entrare in una chiesa dove viene letta la Bibbia. È importante che incontrano Gesù Cristo e vivono con Lui e decidono di camminare ogni giorno con Lui. Questo è quello che farà la differenza, questo è quello che ci fa essere sale e luce e ci fa espandere l'amore, perché se stiamo seguendo Gesù, che è amore, noi saremo influenzati dall'amore di Cristo e faremo le cose con la motivazione dell'amore di Cristo. Giovanni capitolo 7 verso 37 ci fa comprendere una cosa importante. Ora, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, era la festa dei tabernacoli o delle capanne, la stessa cosa, durava 7 giorni questa festa. L'ultimo giorno era la giornata conclusiva. Qualcuno ha detto che Gesù tornerà durante la festa delle capanne, è l'ultima festa dell'anno, cioè Gesù tornerà proprio in occasione di quella festa, però siccome la festa dura 7 giorni non si sa in quale giorno, nessuno sa il giorno e l'ora, questo non si sa, però il periodo sarà quello, perché Dio rispetta un calendario e il calendario di Dio è segnato dalle feste di Israele. La Chiesa è nata nel giorno della Pentecoste. Nel giorno della Pentecoste, quando è sceso lo Spirito Santo e ha riempito i 120, e lì si è formata la prima Chiesa a Gerusalemme con 3.000 membri. In un giorno solo, una Chiesa di 3.000 membri. Allora, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Poi continua dicendo, disse questo dello Spirito, perché ancora lo Spirito non era stato dato a nessuno. Venga a me e beva, se qualcuno ha sete. Guardate, se Gesù dice se qualcuno ha sete, vuol dire che non sono molti gli affamati e gli assetati. Sono pochi. Anche se ci possono essere molte persone dentro una chiesa, non significa che sono tutti assetati. Perché può darsi che tanti vengono in chiesa perché vogliono ricevere guarigione, perché vogliono una risposta da parte di Dio. D'altronde Gesù era seguito di folle, era seguito di tanta gente. E tanta gente cercavano Gesù perché sapevano che Gesù guariva i malati, risuscitava i morti, liberava gli oppressi, e questo fa comodo a tutti. Questi, quando si tratta, ieri diceva l'apostolo, quando si tratta di pregare non ci sente nessuno, ma di digiunare, di pregare non ci sente nessuno, ma quando si tratta di agape, di mangiare, ci sentono tutti. Quando c'è Gesù che guarisce e libera, allora le folle sono tutte presenti. Ma quando Gesù invece comincia a parlare seriamente e comincia a dire le cose vere, quelle cose che le persone non vogliono ascoltare, allora il discorso cambia. Lì c'è la rivelazione di quello che c'è nel cuore delle persone. E lo leggiamo in Giovanni, sempre in Giovanni, capitolo 6 verso 66, questi testi mi fanno pensare. 6, 6, 6, Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perché questi discepoli a un certo punto non erano veri discepoli, hanno rivelato di non essere veri discepoli. Hanno fatto i discepoli per un tempo, ma quando cominciarono a sentire Gesù che diceva: se voi non mangiate la mia carne, ma che vuole dire? Ma che vuole dire che dobbiamo mangiare la sua carne? Poi Gesù spiegò e ha detto: io dico, parlo della parola, le mie parole sono spirito e vita, sono le mie parole che dovete mangiare, io sono spirito e voi dovete mangiare quello che vi dico, dovete credere quello che vi sto dicendo, se voi vi nutrite di quello che io sto dicendo avrete parte con me, se non vi nutrite, cioè, ma questo discorso non l'hanno potuto capire e non l'hanno voluto capire, perché se l'avessero voluto capire avrebbero potuto dire: Signore Gesù, per favore, ci puoi spiegare meglio questa cosa, perché ci teniamo a capire. E invece loro cosa hanno detto? Questo parlare è duro, chi ti può ascoltare? Questo parlare è duro, ma chi ti può ascoltare? E leggiamo nel verso 67: allora Gesù disse ai 12, guarda caso, tutti quelli se ne sono andati, sono rimasti i dodici, sì, sono rimasti. Quindi forse c'erano tanti discepoli che l'avevano seguito per un po' di tempo, però ora tanti se ne vanno, tanti. Sapete, questa scrittura ha parlato un po' a me, perché in questi ultimi tempi, insomma, ho visto persone che si allontanano, che se ne vanno. E questa cosa mi ha creato dolore, o chi per un motivo, chi per un altro, chi per un giustificato motivo, chi per... cioè, però ci si affeziona, quindi quando una persona si allontana, cioè, e ti viene a mancare fisicamente, visivamente, cioè, senti un vuoto, senti un dolore. Però questo è successo anche a Gesù, non è successo solo a noi. E allora qui leggiamo che allora Gesù disse ai 12: volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, ma da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Queste persone non erano scandalizzate dal fatto che tutti se ne andavano. E Gesù li ha incoraggiati e ha detto: volete andare anche voi? Volete fare la stessa strada degli altri? A quale? Pietro gli fa. Ma a quale? Gli altri lasciano andare. Ma noi sappiamo che tu, le tue parole, ci danno vita. Tu hai parole di vita. E noi questo non lo troviamo in nessun posto. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù rispose loro: non ho io scelto voi dodici. Lo sapete perché voi non ve ne siete andati? Perché voi siete quelli che sono stati attirati dal Padre. Il Padre mi ha mostrato che eravate voi e io vi ho scelti. Dice: li vuoi chi stesso? Compreso Chiddo. Chi sta a tenere magari? Non so se gliel'ha detto subito o poi gliel'ha detto dopo, perché Gesù non aveva la mente dell'onnisciente, era un uomo. Non so quando l'ha saputo che Giuda l'Iscariota era un traditore, però in questo caso già lo sapeva. E infatti Gesù rispose loro: non ho scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Cioè, non era proprio un diavolo, è un modo di dire, cioè, non ha il cuore. È uno che se ne sarebbe andato con gli altri se non aveva uno scopo con il diavolo. C'è un disegno satanico. E per questo è rimasto. Così come è rimasta in vita la moglie di Giobbe. Perché i figli sono morti? Perché ha perso tutto e la moglie non è morta. Perché c'era un disegno del diavolo. Perché la moglie gli ricordava, ma maledici Dio e muori. Quindi era una voce che al diavolo interessava di tenerla in vita per il momento. Poi vuole tutti morti. Però ora mi serve, quindi resta viva. Ma Dio vuole che tutti abbiano salvezza. E tutti possano vivere. Matteo, capitolo 7, leggiamo dal verso 14. Gesù dice, quanto è stretta invece la porta angusta, la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi. Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Chi? Chi riconosceremo? Quelli che sono stati attirati dal Padre verso Gesù. Quelli che sono stati attirati dal Padre verso Gesù portano buoni frutti. Perché sono alberi buoni. I rovi non portano buoni frutti. Un melo, un pero, una vite è un albero o una pianta di buon frutto. La vite porta l'uva e l'uva è dolce. Un pero fa le pere e sono dolci. Le fragole, tante cose. Immaginiamo tutti i tipi di frutti che sono nutrienti e sono buonissimi da mangiare, ricchi di vitamine, dolci da mangiare, allietano anche il cuore mentre mangi una cosa dolce, o no? Allora le persone che sono state attirate hanno una dolcezza nell'animo. E se a volte sono duri per amore. Se a volte alzano la voce come un genitore alza la voce verso il figlio per intimorirlo a seguire la retta via. Non credo che i bravi genitori danno sempre gli applausi a tutto quello che fanno i figli. A volte i figli vanno ripresi e vanno ripresi bruscamente e vanno anche trattenuti e impediti di fare quello che non dovrebbero fare. Se c'è amore nel cuore dei genitori. Però c'è una filosofia che il diavolo ha venduto, dice, ma tutto quello che è stato impedito a me, io non lo voglio impedire ai miei figli. Forse sei stato educato in una maniera molto dura, molto pesante, e puoi avere delle ragioni, però non passiamo da un eccesso all'altro. E cerchiamo di moderare. Non essere duro come sono stati duri i tuoi genitori nei tuoi confronti, però non essere troppo permissivo, perché li metti nelle mani del diavolo. Sì o no? Oggi Gesù vive sulla terra attraverso noi e attraverso noi vuole attirare a sé gli assetati, gli affamati di giustizia, ma quelli che sono pronti per essere calamita, cioè per essere quel campo magnetico che il Padre crea perché le persone possono avvicinarsi, sono quelli che portano buon frutto. Allora il frutto, che è quello che noi Poi leggiamo nella parola di Dio in Galati capitolo 5 verso 22 nei vari aspetti che conosciamo e sempre citiamo e ripetiamo che il frutto dello Spirito che è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Poi dice il verso 23, contro tali cose non vi è legge. Ma tutti questi aspetti che sono nove, come sono nove no, i doni dello Spirito, sono nove gli aspetti del frutto. Gli spicchi del frutto dello Spirito sono questi: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Tutto quello che non fa parte di queste cose, che se dentro di noi, vuol dire che ancora non c'è il frutto, sono opere della carne. Se le opere della carne non ci sono, ma ci sono questi aspetti, possiamo diventare calamita. Allora il Padre li attirerà. Li attirerà a noi, perché c'è qualcosa che emaniamo, c'è qualcosa che è dentro di noi, e lì poi Dio mette l'unzione. Ditemi se tutto questo non era su Gesù. C'era la gentilezza su Gesù, c'era pace su Gesù, c'era gioia su Gesù, c'era amore. Lui era l'espressione dell'amore incarnata. Lui era sempre col cuore rivolto e compassionevole verso i bisognosi. Ebbe compassione dei malati e li guarì tutti. Ebbe compassione degli affamati e li sfamò tutti. Cioè, faceva le cose perché il suo cuore semplicemente si scioglieva in compassione. E quando c'è il frutto dello Spirito, la compassione è la prima cosa che ti viene. Vedi una persona che soffre e non la giudichi, ma cerchi di pregare per quella persona. Se non puoi fare altro, almeno preghi, o no? Se puoi fare qualcosa, la fai. Se non la puoi fare, almeno prega, le incoraggi, gli stai accanto, condividi anche quel poco che hai. Se c'è un panino, lo dividiamo, un pezzettino ciascuno, così viviamo tutte e due. E tu puoi continuare a vivere, quella persona si sente amata, vede un po' l'amore di Dio e poi senti che qualcosa viene di soprannaturale, viene sopra di te, e tu puoi imporre le mani sugli infermi ed essi guariscono. E tu lo fai semplicemente perché stai sentendo l'amore di Dio e stai diventando un mezzo che Dio può usare. O no? Sono aspetti naturali, però se sono generati queste cose con la mente, prima o poi ti stanchi. Oh, ma c'è scritto che i frutti dello Spirito sono pace, amore, gioia, pace, pazienza, eccetera. Quindi devo cercare di essere gentile, devo cercare di amare, devo cercare di far vedere che c'è gioia dentro di me. Cioè, tutte queste cose, se sono tutte simulate, prima o poi esplodi perché non ce la fai. Non ce la fai a fare le cose sforzatamente. Ma è tutto... Avete mai visto un albero sudare? Mentre fa i frutti? Semmai quando è carico i suoi rami si inchinano. Quando qualcuno li raccoglie i frutti, arrufisco, si raddrizzano i rami. Ma quando è carico, ma non ha sudato a fare, mamma mia, un'altra stagione, ora devo fare tanti frutti. Ma erano tutti fiori inizialmente. Era bellissimo, era vestito di fiori. Adesso già vediamo tanti alberi di mandorlo fioriti. Con il vento molti fiori sono già caduti, ma ancora ce ne sono. Ci sono tanti alberi ancora con tanti fiori. E il fiore ti sta dicendo: io diventerò frutto. Amen? Ognuno di voi può essere un fiore oggi. Ma deve desiderare di diventare un frutto. Sapete, il frutto non si mangia da sé, il frutto si fa mangiare. E quando però la bellezza del frutto e il profumo del frutto è per attirare, il colore, un frutto è sempre bello da vedere, ma il profumo, toglie una mela, si sente subito l'odore. Qualsiasi frutta, appena la tagli, si sente l'odore, emana un odore ed emana anche un'attrazione visiva. Ecco, questo è quello che deve succedere nella vita di quelli che vogliono essere strumenti nelle mani di Dio. Essere un buon frutto, essere un buon albero che produce buoni frutti, più che frutto, un buon albero. Ma più che albero, basta essere un tralcio che dimora nella vite. Che quello in Giovanni 15 lo comprendiamo perfettamente. Il Padre mio, io sono la vite e il Padre mio è il vigneiolo e voi siete i tralci. E poi dice, ogni tralcio che non porta frutto, il Padre lo taglia e lo getta via nel fuoco. Cioè, se c'è una parte del nostro carattere che è dannoso, che sono le opere della carne, tac, il Padre te le mostra, vedi che queste sono opere della carne, non sono frutti dello Spirito, non lo fare. E allora Dio ti fa vedere e tu dici, no, no, questa cosa non mi piace, io voglio solo che si manifestino nella mia vita solo gli aspetti del frutto dello Spirito, non le opere della carne. Man mano lo Spirito Santo dimostra tutto quello che è carne e quello che è Spirito, e la carne la bruci. Infatti ci sono i barbecue. Quanti conoscono il barbecue? È per arrostire la carne. Ecco, la nostra carne va arrostita, ma manco sa mangiare, perché non è buona. Facciamo in modo che il frutto dello Spirito emani il profumo di Cristo. Per questo il Signore dice, voi siete il buon odore di Cristo. Amen? Il buon odore che fa? Attira. Il cattivo odore che fa? Ti fa allontanare. Mentre l'odore fa avvicinare, il buon odore, il cattivo odore fa allontanare. Perché se n'è andata la sorella, se n'è andata perché è di servizio. È di servizio ed è, se n'è andata col cuore rotto. Noi possiamo essere come la bussola. La bussola c'ha l'ago magnetico che è rivolto verso il nord. C'è l'ago calamitato. Se noi siamo col nostro sguardo rivolti verso Cristo, verso Gesù, allora siamo già calamitati. Il Padre sta creando un campo magnetico perché noi possiamo portare le persone a Cristo. Io vi dico, ora più che mai sento il bisogno e l'urgenza che ognuno di noi entra in questa missione di essere, di voler essere, di desiderare, di essere una calamita di Dio. Perché noi non possiamo convincere nessuno, non possiamo dimostrare scientificamente che Dio c'è, però Dio sa farlo, Dio sa convincere i cuori. È la potenza dello Spirito Santo che convince di giustizia, di peccato, di giudizio, dice la parola di Dio. È Lui che lo fa. Se siamo ripieni di Lui, vi ricordate il pastore Stallone quando è venuto 15 giorni fa? Quando è stato 15 giorni fa? Lui ha riempito un bicchiere d'acqua, prima era mezzo, se lo spostava, se si spostava l'acqua non usciva, ma poi l'ha fatto riempire e si è messo sopra. Per non bagnare per terra, un piccolo movimento se era troppo pieno e l'acqua usciva. Ecco, noi dobbiamo essere ripieni perché l'amore di Dio deve uscire, la grazia di Dio deve uscire, la gioia del Signore deve uscire, la gentilezza di Dio deve uscire dalla nostra vita. Quanti vogliono essere questi portatori di giustizia, di gioia, di pace, di gentilezza, di amore? Dillo, Signore, io urgentemente voglio essere una calamita perché tu possa attirare persone verso Cristo attraverso me. Non sono io il Salvatore, non sono io la salvezza, ma io posso essere la calamita che Dio usa come un mezzo, per creare un campo magnetico e portare le persone a Gesù, perché questo è importante, che le portiamo a Gesù le persone. Quando le persone sono con Gesù, poi tu ti puoi ritirare, le persone restano con Gesù. Ma se tu non li porti a Gesù, se tu ti ritiri, le persone se ne vanno, perdono l'orientamento, non sanno più a chi seguire. Ma se tu li porti a Gesù, poi Gesù se li tiene le persone. Voi sapete che noi siamo stati creati per stare su questa terra per un tempo, poi saremo sempre nel cielo, in eterno. Ma su questa terra ci siamo per un tempo limitato. E qui ci sarà un momento in cui poi noi non ci saremo più, ma se abbiamo portato le persone a Cristo non lo lasceranno mai. Non ci credete? Perché nessuno dice amen. Allora ci credete? Mi fa piacere. Allora, leggiamo in Giovanni capitolo 21. Verso 18. È una profezia che il Signore Gesù ha fatto a Pietro dopo averlo riabilitato. Voi sapete che Pietro era una persona, io dico, lo definisco il primo della classe, il migliore degli apostoli, il migliore, non il più grande, il più innamorato di Gesù, anche se sembra che sia Giovanni, ma Giovanni ha capito l'amore di Cristo, ma Pietro lo amava Gesù, e nel suo amore magari faceva un sacco di errori per amore, ma Gesù conosceva le motivazioni di Pietro, per questo è stato scelto. E poi nella sua debolezza umana lo ha rinnegato 3 volte, ma noi credo che l'abbiamo rinnegato almeno 300 volte nella nostra vita, nel nostro quotidiano, chissà quante volte l'abbiamo rinnegato. Pietro l'ha rinnegato solo 3 volte, quindi non sentirti migliore di Pietro. Comunque Gesù lo ha riabilitato dicendo: Pietro, mi ami tu più di costoro, eccetera eccetera, e allora pasci le mie pecore, prenditi cura delle mie pecore, degli agnelli, delle pecorelle, eccetera. Ma leggiamo il verso 18, dice: in verità ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. Poi c'è scritto, ora disse questo della morte di cui poi Pietro sarebbe morto, ma questo lo ha scritto Giovanni perché poi ha saputo come Pietro è morto. Ma nel momento in cui Gesù ha detto questo, queste parole a Pietro, ora tu fai quello che vuoi, stava dicendo, tutto quello che ti passa per la testa lo fai. È che Pietro era un tipo che voleva fare, era sul monte della trasfigurazione, facciamo 3 tende, vede Gesù camminare nell'acqua, comandami anche a me che io vengo, ed esce da là, ed esce dalla barca e cammina e fa una bella esperienza e una brutta esperienza. Però è meglio fare qualche brutte esperienze e fare anche quelle belle che non fare nessuna esperienza, perché facendo le brutte esperienze impari, sì o no? Lui cercava sempre di fare,
voleva fare sempre qualcosa. Quando hanno arrestato Gesù, lui ha voluto fare, esce il coltello e taglia l'orecchio della guardia dei sacerdoti. Gli ha tagliato l'orecchio, era lui che decideva che cosa fare, perché lui voleva fare. Ma qui Gesù ha detto, quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove non vorresti. Cosa intende dire qui? Ma non vecchio nel senso di vecchiaia, ma quando sarai più maturo, quando diventerai consapevole, tu finirai di seguire le tue iniziative, smetterai di fare le cose che ti passano per la testa e cercherai di fare le cose che io ti dico di fare. Quando sarai più maturo, allora un altro ti cingerà. Cioè, quando sarai più maturo, cadrà sopra di te un'unzione tremenda. Cadrà sopra di te una potenza soprannaturale, perché non vivrai delle tue iniziative, ma sarai la gente che opera delle iniziative di Dio e farai quello che Dio dice che tu devi fare. Io vi dico, in questo dobbiamo imparare tutti quanti. Tutti quanti abbiamo bisogno di dipendere dalle iniziative di Dio e non dalle nostre iniziative, perché noi vogliamo fare tante cose. Cosa posso fare per Dio? Cosa mi posso inventare per farlo per Dio, perché così Dio mi amerà di più? Lascia perdere, non fare niente, perché farai solo danni. Invece di, Signore, intanto fai in modo che nella mia vita si manifestano gli aspetti del frutto dello Spirito: l'amore, la gentilezza, la pazienza, l'autocontrollo, tutte queste cose, che ci siano manifeste nella mia vita. Aiutami ad essere come Gesù. Questo vuol dire crescere fino alla statura di Cristo, vuol dire proprio questo, far crescere Cristo in noi. Cioè, far crescere gli aspetti di Cristo in noi, attraverso noi Gesù possa poter esprimere la sua gentilezza, possa poter esprimere il suo amore, possa poter esprimere la sua bontà, la sua benignità. Amen. Gesù non ha mai perso il controllo, anche quando ha catapultato le bancarelle là nel Tempio. Non ha perso il controllo, ha voluto dire: questa è casa di mio padre, è casa di preghiere. Voi qua state speculando soltanto. E siamo a finire, è finito qua il tempo. Questa casa è la casa dove la gente viene per cercare la faccia di Dio, per cercare la volontà di Dio. Ora leggiamo in Atti, capitolo 5, verso 15 e 16, cosa è successo più avanti, dopo che Gesù ha profetizzato quella cosa a Pietro. In Atti 5, verso 15 e 16, leggiamo: tanto che portavano i malati nelle piazze, li mettevano su letti, giacigli, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città intorno accorreva a Gerusalemme portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Tutti erano guariti, ognuno dica: tutti erano guariti. Ma chi era che guariva? Era Pietro? O era Cristo in Pietro? Perché stava camminando, stava facendo fare al suo corpo tutto quello che Cristo gli stava dicendo di fare, ma non era l'ombra. L'ombra non è una sostanza, non è niente. Non era l'ombra che guariva, era la presenza di Cristo nella vita di Pietro, nella pienezza dello Spirito Santo. Era lo Spirito Santo traboccante in Pietro che permetteva alle persone di ricevere
guarigione, liberazione, tutti quanti erano toccati e tutti quanti venivano ristorati e tutti quanti venivano benedetti, perché stava passando un uomo ripieno di Cristo. La differenza, fratelli cari, è se siamo ripieni di che cosa? Di noi? Quando tu parli solo di te, sei ripieno di te. Quando parli di sport, sei ripieno di sport. Quando parli di politica, sei ripieno di politica. Quando parli di barzellette, sei ripieno di volgarità. Ma quando parli di Cristo, sei ripieno di Cristo e sei ripieno di Spirito. Quanto parliamo di Cristo? Ah, quante volte ho sentito quella frase che mi ha dato delle pugnalate. E basta, sempre parlare di Dio, sempre parlare di Dio. Ma che ci posso fare? Ma se per lui, lui per me, la mia vita, che, di che cosa posso parlare? Della Juventus? Ma mi fa piacere se la Juventus vince. Mi fa piacere se... Ma Juventus non mi porta in cielo. Se sto male e chiedo alla Juventus di farmi stare meglio. Ma manco posso pregare a Salvini, manco posso pregare a Renzi, manco posso pregare... Cioè non mi possono fare niente, io posso invocare il Cristo tutti i giorni e Lui mi risponde. Di chi vogliamo parlare? Di chi vogliamo essere ripieni? Di che cosa ripieni? Se siamo ripieni di Gesù, traboccherà. E allora noi imporremo le mani e saranno guariti. Ieri sera ho provato la gioia, ho pregato per una signora, che, una sorella, che non poteva alzare il braccio. E dico, io non lo posso alzare perché mi fa male. Ha detto, io non ti voglio costringere ad alzarlo, ma tu prova piano piano ad alzarlo, perché c'è il Signore che ti sta mettendo l'analgesico e tu lo puoi alzare. E il Signore ti sta guarendo. E mentre ho visto che lei l'ha alzato tutto, hai visto sorella, l'hai alzato da sola, non vedi, non sono stato io ad alzarti la mano, perché se l'alzavo io lei diceva vai, o fallo da sola. E poi ha detto ora abbasso, allora alzalo un'altra volta, non mi fa più male. E io non so cosa è successo, ma so che colui che era lì presente e che era lì, e che quel luogo era, in quel momento c'era l'amore di Dio in manifestazione, che guariva dappertutto, persone che avevano problemi, dolori fortissimi alle ginocchia, liberate completamente, persone che avevano problemi alla schiena, che non si potevano piegare e che si toccavano facilmente le punte dei piedi, cioè guarigioni, non so quante persone sono state guarite. Perché dentro di noi siamo ripieni di Cristo, se siamo ripieni, ma non siamo ripieni abbastanza, vi dico. Ma dobbiamo essere come gli ubriachi. Dobbiamo essere come ubriachi di Cristo. A questo il Signore ci sta chiamando, a essere ripieni appunto di essere ubriachi. Ma non ubriachi, sapete, l'ubriaco, l'aspetto dell'ubriaco, quello buono, e che non ha paura, è disinibito di quello che pensano gli altri. E allora ti dicono tutta la verità, quello che non avrebbero detto mai, te lo dicono, che è il vino che parla. Non sanno poi le conseguenze del dopo. Ah, chi sto tu allora pensavi di me? Sono immaginato un ubriaco che ormai non pensa più... Non vede più la moglie come la più bella donna del mondo, e invece vede qualche altra e glielo dice mentre è pieno di vino, dopo quando si sveglia. La moglie, ora ti faccio il rio. Che cosa sono? Ma quando un ubriaco di Cristo
parla, e parla di Cristo, e parla convinto, e parla fortemente convinto, allora non temi quello che possono pensare le persone che non credono. Non hai paura di quello che ti possono fare. Immaginate un attimo Stefano. Era accerchiato di tutte quelle persone che avevano il potere di ucciderlo, e lo hanno fatto. Ma lui non è stato frenato. Non aveva paura, perché la Bibbia dice era ripieno di Spirito Santo e non aveva paura di morire. Dice, ma è morto? No, non è morto. È passato direttamente in gloria. Si è andato subito in pensione giovane. Pensione baby. Subito alla gloria di Dio. Tutto il lavoro poi l'ha lasciato fare a Paolo, che lui era lì consenziente di quella sua uccisione. Però Stefano, mentre stava per andare in cielo, ha visto i cieli aperti, ha visto che Gesù era seduto alla destra del Padre. Dice, grazie che mi stai onorando, grazie che stai parlando di me, io sono qui pronto per accoglierti. Io sono convinto che non ha sentito manco il dolore delle pietre che già gli angeli lo hanno portato via. E ha dato una meravigliosa testimonianza. La persona che è piena di Cristo non ha paura della persecuzione, non ha paura di quello che pensano gli altri. I 120 quando sono usciti dall'alto solaio e sono andati in mezzo alla gente, parlavano delle grandi cose di Dio nella loro lingua, allora cosa è successo? Che tutti si sono convertiti, erano compunti nel cuore. Ma chi era stato a convincere? Quei 120 o lo Spirito Santo dentro quei 120? Chi è che ha convinto le persone? I 120? In qualche modo i 120 hanno fatto la loro parte. Ma quello che convince è colui che era il loro. Non sei tu che convinci, ma colui che è dentro di te. Se tu lo fai crescere e gli dai più controllo nella tua vita, dai più spazio a Dio, dai più spazio nelle parole, nei pensieri, nelle azioni, che sia Cristo a fare tutto dentro di noi, allora ci saranno grandi e meravigliosi cambiamenti. Fratelli, dovunque siamo possiamo essere luce. La gente pensa, tutti quanti pensano che sono tutti figli di Dio e Dio salva tutti. Non è vero niente, non è vero niente. Tante brave persone andranno all'inferno perché Gesù non hanno conosciuto. L'unico che può essere salvatore è solo esclusivamente Gesù Cristo. Ma se non gli predichiamo Cristo, nessuno può essere salvato. Ma come glielo devi predicare? Glielo devi predicare spinto dall'amore di Dio, con la grazia di Dio, con la potenza di Dio, con la sapienza di Dio. Allora, quando smetteremo di seguire, di fare le nostre iniziative, e faremo come Paolo, come Pietro, Giovanni 15,8, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, dimorate nel mio nome. Cioè, fate vedere il mio carattere, che è diventato il vostro carattere. Cioè, che il mio carattere si è trasferito nel vostro carattere, che il vostro comportamento è come il mio comportamento. Mostrate questo vuol dire... che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Portiate molto frutto. Il frutto che ha portato Gesù è straordinario, ma anche noi siamo chiamati a portare frutto se siamo con Lui. E il Signore si aspetta ed è glorificato quando portiamo frutto, cioè quando manifestiamo l'amore di Dio. Cioè, portare frutto significa portare persone in chiesa. Quello è un aspetto. Le persone in chiesa, sì, le puoi portare anche se attacca la corda e le porti in chiesa. Grazie fratello di
questa gentilezza. Nel, quando tu porti le persone legate con la corda, non ha fatto niente. Ma quando tu le porti perché il profumo di Cristo, quelle persone lo hanno sentito in te, allora incontreranno Cristo. E quando entreranno Cristo, anche loro profumeranno. È così che cresce il regno di Dio. Quando tu porti le persone a profumare, ma non sarai tu. Tu puoi essere solo la calamita, come la samaritana. Poi dopo sarà il Signore a fare il resto. Amen. Molto frutto. Però voglio leggere anche il verso 16. Sempre di capitolo 15 di Giovanni. Abbiamo letto l'8 e il 9. Il 16 dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E io vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Non so che voi ora dite, ma questo lo sta dicendo ai 12. Lo sta dicendo a tutti quelli che sono attirati dal Padre verso Gesù. E tutti quelli che sono affamati di Dio e che sono assetati di Dio. Ora bisogna vedere tu se sei affamato o assetato. Se non sei affamato, cominci a dire: Signore, fammi venire molta fame. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa che diate al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. La parola duraturo, frutto duraturo. Che vuol dire frutto duraturo? Un frutto che dura per sempre, per l'eternità. Leggendo dei libri degli evangelisti, c'è qualche bambino che piange? Ah, ha ragione, ha fame forse. Ah, bello, gloria a Dio. Bello. La bambina allora. Sta cantando, gloria al Signore. Il frutto duraturo è il frutto che dura per sempre. Una volta nella tavola di un pastore c'erano dei frutti di cera. E in qualsiasi momento ci andavo a casa, erano sempre là. Dico: ma questo che fanno, non si mangiano mai? Erano frutti duraturi. Ma il nostro frutto duraturo è un altro. Il frutto duraturo è quello che anche nel momento in cui non hai forza, anche nel momento in cui sei scoraggiato, nel momento in cui non ce la fai, allora tu continua a essere sempre profumo. Io non per vantare mia moglie, perché è mia moglie, ma c'è stato un tempo in cui lei aveva un cancro, un tumore maligno. Aveva avuto una recidiva. E c'era una persona che aveva lo stesso problema. E tutti i giorni quella mia moglie pregava per quella persona, ma non le ha detto mai: io ho avuto una recidiva. Ha tenuto per sé, ma la incoraggiava dandole delle scritture. E la incoraggiava a pregare. La incoraggiava a credere. E quella persona era come, e io quasi sentivo dolore, ma ha detto: ma guarda, quella si è attaccata a mia moglie, che già lei ha le sue sofferenze, già lei ha le sue battaglie, ha i suoi combattimenti, e quella le parlava delle sue paure.
ma mia moglie ha saputo, era mia moglie che poteva capirla, però avrebbe potuto dire: ma che mi racconti che io sto vivendo lo stesso dramma? Ma lei vedeva la soluzione in Cristo, e grazie a Dio la soluzione in Cristo è arrivata. Lei vedeva la soluzione nel Signore e questa soluzione la trasmetteva, e quella persona era incoraggiata e ha ricevuto, e quella persona ancora non lo sa quello che mia moglie aveva, e qua non c'è, ma non l'ha mai saputo e credo mai lo saprà, che quella persona che le parlava di Gesù era una persona che stava vivendo lo stesso dramma che lei viveva, ma che non ha voluto appesantirlo. Questo, guardate, che agli occhi di Dio ha grande valore. Questo è un amore maturo, che tu non porti i tuoi pesi agli altri, ma il tuo peso lo porti a Cristo, e cerchi di prendere i pesi degli altri e portare anche quelli a Cristo e incoraggiare ed essere di conforto agli altri. Questo è essere luce, questo è essere sale, questo è essere il profumo di Cristo. E la Chiesa, se cresce, se va avanti, se il mondo apre gli occhi, è proprio per grazia di Dio attraverso noi che possiamo essere calamita. Amen. Un frutto duraturo, è un frutto che resta. Ti stavo dicendo che degli evangelisti che hanno raccolto tante anime nelle loro campagne, poi queste persone, migliaia di persone, sottoscrivono un foglio, danno il loro indirizzo. Noi anche abbiamo fatto delle campagne evangelistiche, delle cose, e abbiamo raccolto tanti indirizzi, centinaia, ma poi quando li abbiamo contattati, a tutti questi signori, tutti questi che avevano lasciato, avevano lasciato un numero sbagliato e quindi non rispondevano, oppure dicevano tante cose, comunque non erano per niente interessati e avevano dato... ma ci sono stati evangelisti ripieni di potenza dello Spirito Santo, di cui più dell'80% sono rimasti fedeli a Dio fino alla morte. Ma dice, che cosa vuol dire questo? Non è la scelta di ogni persona, no. Non è la scelta della persona, è condizionata anche di quanto è convincente lo strumento. Dice, ma non è lo Spirito Santo che convince? Certo che è lo Spirito Santo, ma quanto sei ripieno dello Spirito Santo? Più sei ripieno, più sei convincente. Meno sei ripieno, meno sei convincente. In proporzione di quanto sei pieno, convinci. Il frutto duraturo è determinato da chi è ripieno di Spirito Santo, traboccante, la mia coppa trabocca. Questo deve essere il nostro desiderio, che ognuno di noi possa essere coppa traboccante, perché il frutto che io devo portare deve essere duraturo, per sempre. Le persone che Dio mi dà grazia di fare avvicinare a Cristo devono restare vicine a Cristo per sempre, indipendentemente se io sclero oppure no, perché può succedere che un uomo sclera e che perde la ragione o perde il controllo, ma se io l'ho portato a Cristo e Cristo lo ha convinto, quella persona mi aiuterà forse a ritornare in me, a dire: ma che ti è successo? Tu non sei stato così, ma sei stato tu che mi hai portato al Signore e ora tu stai sclerando, ma io pregherò per te, io non ti lascio andare nelle mani del nemico. Questo è frutto duraturo, questo è il frutto, quello che non si perde, perché quella persona è diventata forte in Cristo, che portiamo frutto duraturo. Gesù nella preghiera del sacerdotale dice: tutti quelli che mi hai dato io li ho conservati, non se n'è andato nessuno, non si è perso, tranne il figlio della perdizione. E di questo Gesù, questa relazione di Gesù nella preghiera verso il Padre, mi ha fatto riflettere molto, che noi abbiamo anche una grande responsabilità di non perdere il frutto, ma che possa essere un frutto duraturo. Ma a volte, quando siamo un po' immaturi, lasciamo anche sfuggire il frutto. E questo, in questo abbiamo bisogno di essere sempre più ripieni di Dio. Io non ho più guardato l'orologio, ho fatto male, ma ora alziamoci all'impiedi.